Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo al nostro ottavo e penultimo incontro di quest'anno, di questa esperienza di vita sui comandamenti o sulle 10 parole. Oggi guarderemo l'ottava parola, che sia nel libro dell'Esodo che del Deuteronomio, dice così: non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo o a danno del tuo prossimo. Non pronuncerai falsa testimonianza. Quando eravamo bambini e ci insegnavano i comandamenti, dicevano di non dire bugie. Ai bambini si dice così. Da adulti la cosa è un po' più seria: non pronuncerai falsa testimonianza. Vediamo adesso che significati può avere questa parola. In fondo la tendenza di nascondere o di difendersi negando qualche cosa o dicendo qualcosa che non corrisponde a quanto è realmente successo, questa tendenza ce l'abbiamo perché vogliamo difenderci o difendere la nostra buona reputazione o difendere la nostra vita da pericoli che temiamo, e in genere dopo che abbiamo compiuto qualcosa di male, e quindi c'è bisogno di mentire per nascondere quello che abbiamo fatto. Certo che la menzogna non risolve i problemi, ma crea un nuovo male, perché anzitutto un male a se stessi, perché se uno si accorge che tu sei capace di mentire, non ti crede più, non sei più una persona affidabile, perdi la stima degli altri, quindi è un ulteriore danno che si reca a se stessi. La menzogna poi qualche volta tende anche a diventare calunnia. Per difendere se stessi si accusano gli altri, o per raggiungere dei presunti benefici si accusano, si incolpano gli altri di colpe che non hanno. Queste sono le calunnie. E così sia menzogne che calunnie diventano fonte di inimicizie. Quindi si rovina la convivenza sociale, familiare, qualunque il nostro vivere insieme con gli altri viene rovinato dalla menzogna, dalla bugia, dalla falsa testimonianza. Noi siamo fatti, costruiti, plasmati da Dio per essere in relazione, per essere, nessuno di noi può star da solo, può vivere da solo, è sempre in relazione con gli altri, in comunione con gli altri, perché siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, che è comunione. Ebbene, la menzogna, la falsa testimonianza, impedisce la comunione, la relazione, la rovina, la rompe, la distrugge, sia le relazioni piccole, diciamo così, familiari, sia quelle più estese, quelle sociali. Per questo anche gli apostoli, quando esortano i loro cristiani, sentiamo per esempio San Paolo nella lettera agli Efesini, 4:25, bando alla menzogna. Dite ciascuno la verità al suo prossimo. Per che motivo? Perché siamo membra gli uni degli altri. Siamo in comunione, siamo un corpo solo. Quindi la menzogna smembra questo corpo, lo rovina, lo distrugge. Bando alla menzogna. E anche nella lettera ai Colossesi 3:9 dice la stessa cosa: non dite menzogne gli uni gli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni. Quindi vuol dire che la menzogna appartiene all'uomo vecchio, l'uomo prima di essere battezzato, l'uomo prima di avere la conoscenza di Gesù e di avere un rapporto con Lui. Avete rivestito il nuovo, quindi il nuovo uomo non conosce più la menzogna. Chi è di Gesù non adopera più questo metodo, perché, come diceva Gesù stesso, il Figlio di Dio viene alla luce, non ha nulla da nascondere. Il Figlio di Dio è colui che ama la luce. Ama le tenebre invece chi ha qualcosa. Il figlio di questo mondo, il figlio di Satana, ama la tenebra, perché è lui, Satana, il padre delle tenebre. La menzogna non appartiene a Dio, quindi nemmeno ai suoi figli. Non possiamo pensare che Dio dica una cosa per un'altra. Non è possibile. Dio è luce, Dio è verità, Dio è amore, e quindi la menzogna non è amore, non è luce, non è verità, perché la menzogna adopera le tenebre e non è mai un atto d'amore per nessuno, quindi è sempre lontana da Dio. La verità. Questa parola, la verità, la troviamo nel Vangelo in bocca a Gesù, quando dice ai discepoli, rispondendo a Tommaso: io sono la via, io sono la verità e poi la vita. E poi l'ha anche spiegato. La verità. Cos'è verità? È quello che è davvero. Cioè, la verità è Dio. L'amore di Dio è verità. Ora, gli uomini, quando sono egoisti, gli uomini nel loro peccato, o noi nel nostro peccato, nel nostro egoismo, nelle nostre tendenze, Dio non lo vediamo, non viviamo con Lui quando siamo nel peccato, quindi non lo conosciamo, non lo viviamo. La verità che cos'è allora? Uscire da questo, da questa tenebra del peccato, dell'egoismo, e vedere Dio. Dio nessuno l'ha mai visto, ci dice San Giovanni ancora nel Vangelo, ma ce lo ha rivelato proprio Gesù. E allora Gesù può dire: chi vede me vede il Padre, cioè chi vede me vede l'amore di Dio, chi vede me vede la pienezza, la bellezza, la santità dell'amore del Padre. Chi vede me? Per questo può dire: io sono la verità. E poi, come abbiamo sentito proprio anche nel Vangelo di oggi, Gesù, quando promette lo Spirito Santo, che lui lo chiede al Padre perché lo dia a noi, lo chiama Spirito di verità, perché quando ci fosse in noi, o quando c'è, ci sarà, o quando c'è, se c'è lo Spirito Santo in noi, la nostra vita viene trasformata, diventiamo luce, immagine di Dio. Anche noi con lo Spirito Santo diventiamo capaci di amare, quindi manifestiamo, riveliamo, la nostra vita rivela qualche cosa di Dio, rivela l'essere di Dio. Per questo è lo Spirito di verità che trasforma la nostra vita in verità. Chi, come Gesù diceva, chi vede me vede il Padre, noi dovremmo poter dire anche noi, chi vede noi, chi vede il nostro amarci gli uni gli altri, vede il Padre, vede l'amore di Dio. Per questo il comandamento di Gesù è: amatevi gli uni gli altri, perché allora manifestate la bellezza, la grandezza, la santità di Dio, che è amore. E allora, per vivere anche questa ottava parola, di non dire falsa testimonianza al prossimo, vuol dire, si completa questa parola quando noi diamo vera testimonianza, cioè quando con la nostra vita e quindi col nostro amore reciproco manifestiamo la vita, la santità, la bellezza dell'amore del Padre. Purtroppo a noi capita di mentirci gli uni gli altri. È successo a Pietro nel cortile di Anna, lo ricordate, quando gli hanno chiesto: tu sei discepolo di quello? Non hanno nominato Gesù, non potevano. Sei anche tu uno di quelli? E lui ha negato, ha mentito. Quindi ha rovinato il suo rapporto con Gesù e ha rovinato anche il suo rapporto con gli altri discepoli, anche se non erano lì presenti o era lì presente solo Giovanni. Ha rovinato anche il rapporto con loro, oltre che ha rovinato il rapporto con tutto il mondo, perché ha nascosto anche a quelle guardie e alla serva, ha nascosto la verità di Gesù. Ha nascosto che è Gesù, l'amore di Dio, la presenza di Dio amore. Ecco, però proprio lì Pietro ci manifesta come deve essere poi la nostra reazione. Quando si è accorto, cosa fa? Piange amaramente, chiede perdono nel suo cuore, lì non poteva far diversamente, chiede perdono a Gesù. E in questo modo, grazie alla richiesta di perdono, ricucisce le relazioni infrante. Torna ad essere discepolo di Gesù, torna ad essere fratello dei fratelli. Giurare il falso è gravissimo, quel non dare falsa testimonianza può diventare addirittura oggetto di giuramento. E il giurare, come sappiamo, è chiamare chiamare Dio a testimone, quindi questo è proprio una cosa molto grave, perché è solo opera di Satana giurare il falso. È come dire, adopero il nome di Dio o la fede in Dio degli altri, l'adopero per una menzogna, per qualcosa che non è vero. È proprio come una bestemmia, o peggio di una bestemmia. Ma appunto per evitare questo, Gesù ci dice anche che nessun giuramento fa onore al discepolo di Gesù. Non giurare affatto, dice Gesù, Matteo 5, nel discorso della montagna, al versetto 36. Voi se dovete parlare dite sì, se è sì, no, se è no. Non usate accartocciare le frasi, quello che dovete dire, o sì o no, con molta semplicità. Il di più viene dal maligno. Questo dice Gesù, il di più, cioè quello che adoperate per far vedere che è vero o far vedere che non è vero, le frasi contorte o così, che nascondono o che vogliono tenere nascosto qualcosa, tutto viene dal maligno. Allora abbiamo visto, Gesù è la verità, l'ha spiegato ai discepoli, perché lui, chi vede Gesù, vede il Padre. E anche noi riceviamo lo Spirito di Gesù, diventiamo manifestazione dell'amore del Padre. Questo lo poteva dire ai discepoli. Quando Gesù si è trovato davanti a Pilato, anche ha parlato di verità, però non poteva essere così chiaro perché non avrebbe potuto capire, tanto che Pilato risponde alla parola di Gesù che aveva detto «Sono qui per rendere testimonianza alla verità, sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità», cioè per far conoscere la bellezza del Padre. Pilato domanda, ma cos'è la verità? Però non era in grado, per cui Gesù non si preoccupa di dargli una risposta, perché Pilato non l'avrebbe capita, perché Pilato non era ancora in grado di conoscere il Padre. Io sono la verità. Gesù manifesta l'amore del Padre. Conoscere il Padre, questo è importante. Difatti Gesù dopo, nella preghiera che noi chiamiamo la preghiera sacerdotale, capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, dirà che io ho fatto loro conoscere. Ho fatto loro conoscere il tuo nome, lo sta dicendo al Padre. Gesù ha fatto conoscere ai discepoli il nome, cioè la realtà, la vita del Padre, l'amore del Padre. Così Gesù è verità, perché grazie a lui, alle sue parole e al suo modo di vivere, ha fatto conoscere il Padre. Ha fatto vedere anche Gesù che tutti gli eventi che succedono in questo mondo, che succedono nella nostra vita, sono una preparazione al nostro ingresso nell'eternità, una preparazione al nostro entrare in comunione col Padre. Quindi Gesù ci fa vedere anche il tempo che viviamo come un qualcosa che ci prepara a compiere la risurrezione, che ci prepara a vivere la vita eterna, la vita di Dio. Gesù è la verità, la rivelazione dell'amore nascosto di Dio, in ogni evento e in ogni uomo. Gesù ci fa vedere, quando guardiamo gli uomini, vediamo qualcuno in cui è nascosto l'amore di Dio. Quando vediamo un fatto che succede, Gesù ci fa vedere in quel fatto l'amore nascosto di Dio. Per Lui non è nascosto, per noi è nascosto, perché i nostri occhi sono ancora annebbiati dal nostro egoismo e dal nostro peccato e dal nostro attaccamento alle cose che passano, alla materialità. Gesù è la verità. Con Lui arriviamo a vedere l'amore del Padre, anche là dove prima non lo vedevamo. La verità. Quindi la verità è quell'amore che passa anche per la croce, perché la vita di Gesù è completata, è compiuta con il mistero pasquale. Quindi la sua manifestazione del Padre passa anche per la sua passione e morte e risurrezione. Tutto il mistero pasquale, quindi il passaggio nella morte, fa anche questo fa parte del suo essere verità, della manifestazione dell'amore del Padre. Così noi l'amore del Padre lo vediamo anche dentro le nostre sofferenze. San Paolo, Efesini 4, versetto 15, ci dice: agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il capo, Cristo. Agendo secondo verità nella carità. Nella carità, quindi l'amore è anche l'amore che costa. L'amore costa sempre. Quindi il nostro essere verità, diventare verità, ci fa passare attraverso anche il morire a noi stessi. E allora la nostra vita cresce in ogni cosa verso di Lui che è il capo, Cristo Gesù, morto e risorto. Non pronuncerai falsa testimonianza. Allora qui il pronunciare di per sé esprime solo l'uso della parola. Però noi comunichiamo anche non solo con le parole, ma comunichiamo molto di più con il vivere, con la vita. Quindi non è solo non dire falsa testimonianza, non dire bugie, ma anche non essere bugia con i tuoi comportamenti. Quindi non fare nulla di ciò che nasconde la misericordia del Padre. Non fare niente, non solo non dire, ma nemmeno non fare ciò che nasconde la fedeltà di Dio. Invece dire ciò che favorisce, ciò che aiuta a vedere la misericordia e la fedeltà di Dio. Ciò che favorisce l'amore e l'unione. E anche le tue parole, che eventualmente adoperi, il modo con cui parli, anche quello deve favorire la conoscenza dell'amore del Padre, il modo con cui parli, non solo il significato delle parole, ma anche il tono di voce esprime carità, misericordia, la vita di Dio. Quando l'Apostolo dice bando alle menzogne, quindi non è solo bando, cioè non dire notizie false, che non sono vere, ma anche non dire quello che può suscitare lotta, discordia, che può seminare zizzania, anche se è vero. Magari un fatto è successo, ma se tu lo riveli alla tal persona, quella si mette in discordia. Quindi bando alla menzogna, a tutto ciò che porta alla tenebra, a tutto ciò che porta all'escludere Dio, quindi l'amore del Padre, dalla vita degli uomini. Quindi bando anche a tutto ciò che crea divisione, che crea lotta, che crea superbia, che crea cose turpi o oscene, a quello che renderebbe la vita frivola. Bando alla menzogna. La menzogna è tutto ciò che non è luce di Dio, tutto ciò che non è carità. Quindi usare la nostra parola è un problema, perché per parlare bisognerebbe essere santi. Per questo ci dice, se leggiamo, ci sono pagine intere dei libri sapienziali già dell'Antico Testamento che dicono che la persona saggia parla poco, preferisce tacere che parlare, che è lo stolto che parla molto, che cerca tutte le occasioni per rivelare la propria stoltezza, in fondo. La persona sapiente, la persona illuminata da Dio, ci pensa prima di parlare, perché il suo parlare deve essere un aiuto per una vita coerente con la vita di Dio, con la presenza di Dio. Quando si trasmette una notizia, questo vale non solo per i giornalisti, ma vale anche per noi. Dobbiamo stare attenti che il trasmettere questa notizia sia di aiuto al regno di Dio, sia di aiuto alla conoscenza dell'amore del Padre. Non solo di aiuto a conoscere quel che è successo, perché a volte può non essere d'aiuto invece all'amore e alla comunione. Per questo c'è scritto anche che la carità copre una moltitudine di peccati, perché il manifestare i peccati degli altri o anche i propri, tante volte non aiuta il diffondersi dell'amore, il diffondersi del regno di Dio. C'è un luogo dove, soprattutto mi pare la famiglia, è il luogo dove c'è più, almeno al giorno d'oggi, più tentazione di usare la menzogna in questo senso, di qualcosa che non è di Dio. Per esempio, se a un uomo o a una donna nasce un sentimento verso un'altra persona al di fuori della famiglia, quel sentimento è vero, può essere vero che ha un sentimento o un affetto verso un'altra persona. Però questo sentimento vero è menzogna per lui stesso, perché lo porta alla divisione, a rovinare i rapporti che lui ha in casa, in famiglia, con la moglie, col marito, di conseguenza anche con i figli. E allora quel sentimento vero diventa falsa testimonianza dell'amore di Dio, falsa testimonianza della verità della risurrezione di Gesù. Quel sentimento che è vero può rendere la nostra vita inutile, anzi dannosa, per la salvezza nostra, per la salvezza di altri, per il regno di Dio nel mondo. Per questo quest'ottava parola è da tenere sempre presente. Non pronunciare, cioè non usare nulla che manifesti una falsa testimonianza. Non usare neanche i tuoi sentimenti, quelli li dovrai dominare, perché è frutto dello Spirito Santo, della presenza dello Spirito Santo, il dominio di sé, quindi anche il dominio dei propri sentimenti, che bisogna imparare a cancellarli se non sono verità, se non manifestano l'amore e la fedeltà di Dio, che diventano una distruzione del regno di Dio. Ecco, Gesù dice anche un'altra parola nel discorso della montagna: voi siete luce del mondo. Siamo luce del mondo, cioè lucerne nel mondo, lucerne accese se c'è Gesù nella nostra vita, lucerne spente se Gesù non c'è nella nostra vita. Allora, siete luce del mondo dal momento che ci sono io nella vostra vita. E allora siete verità portate. Quindi è importante che ci sia Gesù nella nostra vita, perché la nostra vita sia verità. E Gesù non lo dobbiamo tenere nascosto, la lucerna non la si mette sotto il moggio. Altrimenti, se non è evidente che è Gesù presente nella nostra vita, inganniamo. La nostra vita diventa menzogna, diventa tenebra. Così è importante che Gesù, il testimone del Padre, testimone della verità, sia sempre presente nel nostro cuore. Adorate Cristo nei vostri cuori, cioè tenetelo sempre vivo, presente, che sia Lui a guidarvi in ogni momento. Non vuol dire che dobbiamo continuamente parlare di Gesù. Anche questo può diventare poi menzogna, perché il continuare a parlare di Lui vuol dire mettere in risalto se stessi. Dobbiamo tenerlo dentro, che se c'è è Lui che si manifesta, e dobbiamo custodirlo nel cuore. Adorare Cristo nei cuori vuol dire tenetelo dentro nascosto, è Lui che si manifesta, poi lasciate che agisca, in modo che agisce attraverso il vostro modo di fare, il vostro modo di amare, di perdonare, di comprendere, di essere al mondo. Non pronuncerai falsa testimonianza, ma invece diventerai testimone della verità, cioè di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.